Milano, Napoli, Bari, favori in corso. Pirellone delle mazzette, Formigoni insulta e l'indagato Boni se la ride. Campania, giudici e politici a libro paga di un clan di affaristi. Puglia, il condominio a disposizione degli amici. Dai De Gennaro, appartamenti a prezzi stracciati per consiglieri comunali e VIP. All'ombra del Vesuvio, colletti bianchi nel libro paga dei Ragosta. Di Massari, Di Blasi, Iurillo e Barbacetto. Milano. Il PM, l'indagine gamberale fatetevela voi. Aeroporti di Milano, Robledo restituisce il fascicolo al capo della procura. Di Gianni Barbacetto. Il fascicolo dell'inchiesta sulla vendita di una quota se attorna alla casella di partenza. Il procuratore aggiunto Alfredo Robledo lo ha rimandato al capo della procura di Milano, Edmondo Bruti Liberati. Robledo rifiuta di spiegare perché e addirittura nega di averlo restituito al mittente. Ma non è difficile ipotizzare che non se la senta di trattenere un'indagine planata sul suo tavolo solo 4 mesi dopo che era arrivata alla procura di Milano. Troppo tardi per svilupparla e raccogliere eventuali prove, anche perché ormai il caso è finito sui giornali e i protagonisti della compravendita sono avvertiti dell'inchiesta in corso. In queste condizioni al PM non resterebbe che archiviare. La vicenda ruota attorno alla vendita del 29,75% di SEAT, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, e a una quota dello scalo di Orio al Serio. Per fare cassa e non infrangere il patto di stabilità, l'assessore alle finanze del comune di Milano Bruno Tabacci e la giunta del sindaco Giuliano Pisapia mettono in vendita la quota che il 14 dicembre 2011 va al fondo F2I di Vito Gamberale. Se la giudica offrendo un euro in più rispetto alla base d'asta 385 milioni e senza concorrenti, subito le opposizioni di centrodestra a Palazzo Marino parlano di gara fatta su misura per Gamberale. Le polemiche riprendono più vigorose la settimana scorsa, quando l'Espresso rivela che la Procura di Firenze aveva inviato a Milano, per competenza territoriale, un'intercettazione dell'ottobre 2011, 2 mesi prima dell'asta, in cui Gamberale riceveva da un ignoto interlocutore di area PD rassicurazioni sul fatto che la gara gli sarebbe stata cucita addosso. Lo stralcio dell'indagine fiorentina viene trasmesso a Milano il 27 ottobre 2011. Il procuratore Bruti lo affida all'aggiunto Francesco Greco, coordinatore del Dipartimento sui reati finanziari, che il 2 novembre lo registra a modello 45, cioè nell'elenco degli atti senza reati né indagati, e lo assegna al sostituto Eugenio Fusco. Fusco rileva che l'intercettazione di Gamberale, comunque non utilizzabile in un'altra inchiesta, potrebbe far aprire un'indagine perturbativa d'asta, dunque sarebbe di competenza del Dipartimento sulla Pubblica Amministrazione di Robledo. Restituisce dunque il fascicolo al procuratore Bruti. A questo punto qualcosa si inceppa, perché il caso viene assegnato a Robledo soltanto il 15 marzo. E ora torna a Bruti. Napoli. Hotel, clan e giudici, il sistema Ragosta. Dai rottami a un impero miliardario con tanti potenti a libro paga. Di Edoardo Di Blasi e Vincenzo Iurillo. È il 15 gennaio 1993. Giuseppe Ragosta, detto Peppe Abalia, 52 anni, viene ammazzato a Pomigliano d'Arco, in via del Casotto, all'interno della sua ditta di rottamazione. Sono le 6 di sera. I sicari feriscono anche il figlio trentenne, Giovanni. Giuseppe Ragosta, commerciante in ferro, negli anni 70 era diventato famoso a San Giuseppe Vesuviano per aver affrontato e ucciso il guappo Riccardo Annunziata. Poi era finito in carcere, ma nessuno dei suoi vecchi compagni di cella lo associa a un qualche clan. Non stava con Carmine Alfieri, stava coi Fabroncino, forse, ma non è detto. In quel 1993, del resto, le famiglie di Camorra vesuviane erano in disarmo e l'area della Striscia di Gaza, così era chiamata dai clan la zona tra San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, San Gennaro e Palma Campania, era in mano alla sola famiglia di Mario Fabroncino. Nel gennaio 93 Giuseppe lascia tre figli Giovanni, Francesco e Fedele e un'impresa che fatica a produrre un qualche guadagno. L'assicuratore Giuseppe Esposito ricorda come all'epoca non riuscisse a ottenere dai figli di Ragosta neanche degli assegni postdatati. In 20 anni però la fortuna gira. Nel 2009 Esposito incrocia a San Giuseppe una Bentley elegantissima, scura, da cui uscì Fedele Ragosta. Era una persona diversa, non lo vedevo da più di 10 anni, era elegante, stirato. Mi diede anche un pizzicotto sulla guancia, come se fosse un uomo superiore. Io, per tutta risposta, gli dissi, ti ricordi quando non riuscivi a pagarmi l'assicurazione? E lui, che vai pensando, vieni a trovarmi a Posillipo dove adesso mi sono trasferito. Aveva cambiato anche il modo di parlare, era meno paesano. Come era stata possibile questa ascesa? Nell'ordinanza con cui lunedì la direzione distrettuale antimafia di Napoli ha mandato agli arresti 47 persone, tra cui 16 giudici tributari e i tre fratelli Ragosta, si fornisce una spiegazione, ed è legata a una grossa iniezione di denaro liquido di provenienza camorrista. Tra gli anni 90 e l'inizio del 2000, nessuno dei componenti della famiglia, i tre fratelli e le loro mogli, sembra essere destinato a un futuro scintillante. Le loro migliori dichiarazioni dei redditi si fermano ai 30-40 mila euro annui. Eppure, in quel periodo danno vita a diverse società, alla Sidertrans nata nel 89, cui si aggiungono la Sidersud 93, la Transidersud 94, la Metalfond, la Regmetal 98, la Ptfmr Immobiliare 99, la IMI Sud, la FAR Sud, la Dagar, la Ecometalli, la Ecofran 2000, la Immobilfin e la Immobilgen 2001. Tra il 92 e il 2002, annotano gli inquirenti, la somma di tutte queste società produce complessivamente redditi per poco più di mezzo milione di euro, 50.000 euro l'anno. Per i Ragosta la svolta e l'ingresso nel business che conta arriva proprio in quel 2001 con l'acquisizione delle fallite Acciaierie del Sud, un enorme complesso industriale sito a Casoria. È un momento cruciale perché, scrivono i magistrati, la rilevanza economica dell'operazione e la procedura pubblica fallimentare impongono l'emersione allo scoperto delle risorse finanziarie del gruppo, fino a quel momento nascoste all'estero. Gli assegni circolari di 4 miliardi e 683 milioni di lire necessari per la cauzione emessi dal conto di una società costituita appena 3 giorni prima e privi di provvista al momento dell'emissione vengono coperti grazie a bonifici effettuati da una società di diritto lussemburghese, la Immobilfin SA, tramite un conto acceso presso l'agenzia Royal Monterey della Banque Generale di Luxemburgo. Una serie di rogatorie tra Lussemburgo, Belgio e Svizzera consentirà di scoprire che l'Immobilfin SA era riconducibile direttamente a Fedele Ragosta e alla moglie Anna Maria Iovino, era alimentata dai conti esteri dei Ragosta e in 2 anni, dall'aprile 2001 all'aprile 2003, pomperà denaro a favore di società italiane del gruppo Ragosta per oltre 10.800.000 euro. Una disponibilità di liquidi all'estero che il GIP definisce inspiegabile alla luce dei modesti redditi d'impresa dichiarati sino a quel momento. Dal 2002, annotano i PM, il gruppo reinveste senza posa attraverso flussi finanziari vorticosi le somme nella sua disponibilità, diversificando la propria attività. Entra nell'immobiliare, la cartolarizzazione gli mette in portafoglio 94 immobili che subito riescono a fittare alla commissione tributaria provinciale di Napoli, all'ARPAC, con un funzionario che, spaventato al telefono, racconta di un ragosta arrivato a trattare con la pistola nel pantalone e all'INPS di Napoli. Oggi l'impero conta 477 unità immobiliari per un valore stimato di 1 miliardo di euro. Nel 2005 arrivano gli alberghi extra lusso, 2 avietri sul mare, il Raito e l'Hotel Paradiso, il resort La Plage di Taormina 2007 e l'Hotel Palazzo Montemartini di fronte alla stazione Termini, acquistato a Roma dall'ATAC nel 2008 per 40 milioni di euro. Nel 2006 Ecco Alimentare comprano la Sapori e 2 anni dopo dalla famiglia Citterio la Lazzaroni, l'industria dolciaria che detiene i marchi Amaretti di Saronno, Antica Pasteria e Biorigin. I magistrati ritengono che questi acquisti siano possibili tramite l'accensione di ingenti mutui, ritenuti un tipico sistema attraverso cui viene coperta l'attività di reinvestimento di capitali di illecita provenienza e a sistematiche e rilevanti condotte di frode fiscale. Il procuratore reggente di Napoli Alessandro Pennasilico parla chiaramente di impresa criminale che basa il suo potere sul riciclaggio dei soldi del clan Fabroncino e sulla corruzione attraverso favori, consulenze e assunzioni della commissione tributaria di Napoli, l'ente che decideva sulle controversie tributarie. Un'altra partita milionaria. Bari, 3 inchieste e un condominio. I regali dei De Gennaro, gli appartamenti ai politici e le sentenze aggiustate. Emiliano, non mollo. Di Antonio Massari. Bari. È una vicenda kafkiana, dice il sindaco Michele Emiliano nel pomeriggio, dinanzi all'opposizione che chiede invano le sue dimissioni. Più che Franz Kafka, però, qui a Bari bisognerebbe scomodare Eugène Ionesco. Ed è passeggiando per via Pappacena un paio di isolati 250 appartamenti che la città svela la sua vocazione all'assurdo, e soprattutto, alla sua rappresentazione. Va da sé, nel regno dei palazzinari, che la rappresentazione si manifesti con l'uso e l'abuso del mattone. Ed eccoci allora in via Pappacena, dove in un pugno di condomini si incrocia la vicenda d'un quarto di secolo, e la più impressionante è la storia di questi ultimi giorni, un mix di politica, imprenditoria e rogne giudiziarie. In questi appartamenti, stando al progetto iniziale, avremmo dovuto trovarci i poliziotti che lottavano contro la mafia. Invece è una selva di uffici e nomi noti. Un esempio, citofoniamo a Ninni Mariani, è un consigliere comunale della lista Emiliano. Mariani apre il portone, ci accomodiamo in un ampio salone luminoso. Il palazzo è stato costruito dagli imprenditori De Gennaro, gli stessi arrestati in questi giorni con l'accusa di aver truffato il comune dal 2006 a oggi. Consigliere, non le pare inopportuno aver acquistato questo appartamento proprio dai De Gennaro? Mariani spiega, sono consigliere dal 2009, questo appartamento l'ho acquistato nel 2003, quando non immaginavo neanche di diventare consigliere comunale. Non c'è alcun nesso, ci spiega, indicando che al piano di sopra abita il presidente del tribunale di Bari. E i poliziotti? Chiediamo. Nessun poliziotto può permettersi di abitare qui. Affitti e vendite sono troppo alti. C'è chi, però, di appartamenti ne ha acquistati 4. È un indagato e si chiama Donato Radogna, commercialista strettamente legato alla RR Investimenti. Radogna è un consigliere comunale in quota API, quindi un uomo di Rutelli e dell'ex Margherita, anche se in passato è stato eletto con il centrodestra e con l'UDC. Oltre a sperimentare tutto l'arco parlamentare, Radogna è anche il commercialista della famiglia De Gennaro. E i De Gennaro, in via Pappacena, dopo aver costruito i palazzi, vi hanno insediato parecchi uffici. Basta scorrere i cognomi sui citofoni per capirlo. Il Fatto Quotidiano ha provato a parlare con Radogna, ma il consigliere comunale, dopo aver fissato un appuntamento telefonico, non ha più risposto. Per comprendere lo spirito che aleggia in questa strada, però, bisogna focalizzare due dettagli. Primo, il progetto di via Pappacena risale ai primi anni 90. Secondo, era finalizzato ad affittare questi appartamenti ai poliziotti. Di poliziotti, in queste case, non se ne trova uno. Il segno diventa doppiamente chiaro. I De Gennaro sono forti già dagli anni 90, quando hanno iniziato a costruire questi palazzi, e lo sono stati finora, tanto che nessuno si è preoccupato fino a oggi di imporre ai costruttori di via Pappacena ciò che era dovuto. Affittare un'abbondante quota di questi appartamenti agli agenti. Vedremo com'è andata. Nel frattempo però i De Gennaro, che costruivano agevolmente anche con il centrodestra, hanno deciso di interpretare la politica personalmente e hanno scelto il centrosinistra. Gerardo, arrestato la scorsa settimana, è un consigliere regionale del PD. La rappresentazione dell'assurdo, però, porta il segretario regionale del PD, Sergio Blasi, a sottolineare gli errori politici di Emiliano, soltanto i suoi, come se il PD, imbarcando la stessa persona, cioè Gerardo De Gennaro, avesse puntato invece sul cavallo vincente. E vincente è stata, durante elezioni, l'intuizione d'accettare l'appoggio di Realtà Pugliese spinta dagli stessi imprenditori che ha affiancato Michele Emiliano, guadagnando due consiglieri comunali e un assessore, Annabella De Gennaro, nipote del patron del gruppo, che si è dimessa qualche mese fa, non per motivi giudiziari, poiché non è coinvolta nelle indagini, ma per motivi di opportunità, visto che l'inchiesta sui De Gennaro era già nota. Emiliano ha bollato la sua nomina come un errore, lei ieri ha ricambiato, verrà presto il momento per guardarlo in faccia e dire cosa pensiamo. Torniamo però a Radogna, che abbiamo lasciato come consigliere comunale API e commercialista dei De Gennaro. Radogna indossa anche la veste dell'indagato, è accusato nel procedimento Gibanza d'aver contattato giudici tributari parecchio compiacenti, lo scopo, aggiustare qualche sentenza. Ed ecco che nella storia di quattro appartamenti, quelli di via Pappacena, ed una sola persona si intreccia il lato oscuro d'un'intera città. Era il novembre 2010 quando Bari scopriva che una ventina, tra giudici tributari, commercialisti e avvocati, erano accusati d'aver aggiustato verdetti. Oggi la città scopre invece che i costruttori di via Pappacena sistemavano producendo falsi, secondo l'accusa, i documenti di parcheggi sotterranei e parchi cittadini. E i poliziotti? Che fine hanno fatto? Mai visto uno, dice una ragazza che lavora in un bar. Ed è chiaro, quale sbirro può pagare un affitto di 1200 euro al mese? La gara per l'assegnazione andò deserta. E i De Gennaro, che erano protetti da una norma, potevano affittare al 4,5% del valore totale dell'immobile, furono liberi di vendere o affittare a chiunque. E quindi non c'è una sola divisa che abiti questi condominii destinati, nei progetti iniziali, a chi lottava contro la mafia. Ma nessuno in questa città ricorda una sola protesta del principale danneggiato, il Ministero dell'Interno. Non solo, questi palazzi sono stati nel mirino della magistratura sin dall'inizio per una serie di presunte irregolarità, tutte poi sanate. L'ultima definitiva sanatoria risale al Consiglio Comunale guidato dalla Giunta Emiliano del 2007. Votarono a favore sia il centro-sinistra sia il centro-destra, che ieri indossava le magliette Emiliano dimettiti. Non accetto neanche che si apra il dibattito sulle mie dimissioni, replica Emiliano, che però durante il consiglio comunale dai De Gennaro prendersi le distanze, ma in un modo così delicato che sembrano accorciarsi improvvisamente. E nessuno, sia dal centro-sinistra, sia dal centro-destra, sul punto sembra scomporsi. È una strana sindrome, ha l'effetto di disorientare, deve essere la sindrome di via Papacena.